Allora possiamo fare il terzo passo, cercando di cogliere un po' la struttura di questa esperienza di Pasqua, di Pentecoste e di Ascensione. Tra l'altro erano già tre feste liturgiche, un periodo già unito nel giudaismo, è rimasto unitissimo il tempo pasquale, no? Che elabora liturgicamente l'esperienza del risorto. E lo sappiamo perché ce lo sono detti tante volte. La Pentecoste non è una cosa che succede dopo, è un aspetto della Pasqua, così l'ascensione, no? Capire la logica di questi elementi vuol dire accostare un po' più seriamente la testimonianza, dei discepoli, testimonianza pasquale. E se uno ti dice, ma dimmi in che cosa è consistita questa esperienza pasquale dei discepoli, beh, noi non abbiamo altra via da seguire che quella di seguire la traccia storicamente reperibile, cioè come si è formata la comunità cristiana, no? Il raggruppamento dei discepoli dispersi, ecco. Cioè questo è lo strumento che noi abbiamo. Quindi lasciandoci guidare dai racconti che i Vangeli contengono, cercheremo di cogliere le caratteristiche, esperienze, le caratteristiche essenziali di questa esperienza pasquale vissuta in un clima di Pentecoste. Primo elemento, dalla dispersione alla comunità credente. Dunque, questi testi lo dicono con evidenza: al momento dell'arresto di Gesù, i discepoli scappano. Dopo la sua morte, così dal punto di vista letterale, indicano, dopo la sua morte restano a Gerusalemme perché il giorno che inizia è un sabato di festa. L'indomani, con tutta probabilità, delle donne si recano alla tomba, la trovano vuota, esse non comprendono. Avvertono Pietro che va a vedere, si stupisce, dubita e rientra, torna a casa, a Cafarnao probabilmente. Sulla strada di Emmaus due discepoli si allontanano da Gerusalemme, sono evidentemente la rappresentazione di tutti quelli che avevano creduto che Gesù veicolava le speranze di Israele, che con la sua morte questa faccenda era finita, no? Morto Gesù, il gruppo non ha più ragione di essere, poiché è privato di colui che li riunisce. Non c'è più niente da attendere e da sperare. Gli uomini di Galilea rientrano a casa loro. E tuttavia, dopo un certo tempo, i discepoli si trovano di nuovo riuniti. E quelli che erano fuggiti per paura dei giudei si mettono a annunciare che Gesù è vivo. Questo è storicamente verificabile. La storia di Gesù non è finita un certo venerdì, ma è sorta di nuovo tra i suoi discepoli, che si sono messi a portare il suo messaggio anche tra quelli di cui avevano paura e che avevano messo a morte il loro maestro. E poi sappiamo i testi, no? Vanno addirittura a Gerusalemme a predicare ai capi del popolo, no? Ai sacerdoti, al Sinedrio. E poi a partire da lì lo annunciano in tutto il mondo, fino a Roma, cuore dell'impero, capitale di tutte le nazioni. Come spiegare questo ribaltamento, no? Che niente lasciava prevedere dal punto di vista delle cose, no? I discepoli dicono che è così perché Gesù è uscito vivo dal soggiorno dei morti. Cioè, essi spiegano la loro resurrezione con la sua, essi ne sono i testimoni. Sul fatto, qui si sono azzardate poi molte letture, no? Stando a Matteo, Marco e Giovanni, i discepoli sono ritornati in Galilea. Un'altra serie di tradizioni invece fissa in Gerusalemme le manifestazioni del risorto. E sappiamo che dietro queste rappresentazioni ci sono le teologie, le due teologie, no? E difatti le prime comunità cristiane saranno le comunità cristiane di Gerusalemme e le comunità cristiane paoline e le altre che dalla Galilea poi vanno verso le genti. Quindi questa esperienza missionaria chiaramente poi nel descrivere l'esperienza nel formarsi primitivo delle comunità va a ricollocarle alcune in Galilea, alcune a Gerusalemme. Questo è ovvio. Ma qualcuno appunto, alcuni biblisti non rinunciano a cogliere dietro queste tradizioni teologiche anche dei dati storici. Per qualcuno sarebbe stato Pietro aver avuto l'iniziativa di riunire il gruppo, da qui quindi poi la rilettura anche del ruolo di Pietro tra i dodici, eccetera, no? E le manifestazioni del risorto in Galilea, l'esperienza che fanno questi primi cristiani in Galilea, avrebbero spinto i discepoli a ritornare a Gerusalemme per attendere lì la restaurazione di Israele, perché poi la prima interpretazione è sbilanciata tantissimo verso il ritorno di Gesù, lo sappiamo, no? E comunque, appunto, qui adesso non è se una volta riprenderemo una volta il discorso sull'alba del cristianesimo, il cristianesimo del primo secolo, queste sono cose di grande interesse storico, ormai esistono delle cose ben studiate anche. Se capiterà l'occasione leggeremo qualcosa insieme. Ma qui che ci interessa è che c'è un fatto, certo, che i discepoli che avevano abbandonato Gesù si riuniscono. E da questo riunirsi esce il grido, è risorto. Ed è da questo riunirsi che nasce il cristianesimo. Se dopo la scomparsa del loro maestro i discepoli si riuniscono, è perché hanno la convinzione che egli è vivo e li chiama a riunirsi. E d'altra parte la fede nella resurrezione è intrinsecamente legata alla riunione dei discepoli, perché essi percepiscono attraverso ciò che avviene a loro ciò che è avvenuto al crocifisso risorto. Dio ha restituito il crocifisso ai suoi. Gesù risuscita, ma non solo, il suo gruppo risuscita con lui. Questo è il nocciolo, mi pare, di questa sottolineatura, di questo evento imprevedibile del formarsi, del riformarsi del gruppo. Il secondo tema è il tema del perdono. Se il risorto riunisce i suoi, questa è la seconda componente di questa esperienza pasquale, no? È perché egli non li ha abbandonati. Loro invece l'avevano abbandonato. Il risorto non ha abbandonato coloro che l'avevano abbandonato. Cioè l'esperienza pasquale è un'esperienza radicale, ma questo c'è già nel racconto di Giovanni, nel primo giorno, quando lui mette tutto in un unico giorno, anche l'ascensione, Giovanni, tutto. Nell'apparizione agli undici alla sera c'è pace a voi, no? A chi avrete perdonato? È tutto il tema del perdono. Cioè, questo è un altro nucleo fondamentale dell'esperienza della Pasqua. Cioè l'esperienza della Pasqua è un'esperienza di liberazione, vengono liberati dallo sconforto, dalla disperazione, dalla vigliaccheria, dal tradimento. Gesù viene incontro a quelli che sono scappati e a colui che lo ha rinnegato tre volte, appunto. Pace a voi. Cioè con la resurrezione Cristo porta la riconciliazione, che è il bene escatologico ultimo, la pace per i giudei è il dono per eccellenza di Dio, shalom. E questi beni ultimi che Dio ha in riservo per gli uomini, il risorto li comunica a coloro dei quali egli non ha mai smesso di volersi solidale. E quindi in Giovanni 20, sto commentando, l'incontro col risorto è intimamente legato a un'esperienza di riconciliazione con Dio e col suo inviato, un'esperienza di salvezza. E grazie a questo perdono, anche qui sarebbe interessante allora rileggere la vita di Gesù, no? Mangiava coi peccatori, perdono. Grazie a questo perdono che li stabilisce in comunione tra loro e con Gesù, i discepoli ricapiscono, vedono risorgere l'atteggiamento di Gesù nei confronti dei peccatori sulle strade di Galilea, nei confronti dei carnefici al momento della passione, Padre perdona loro, che è una parola definitiva, no? Della vita di Gesù. Cioè, grazie al perdono si ricollegano a ciò che hanno vissuto con lui prima della Pasqua. Vedete, questo è un aspetto decisivo di quel riconoscimento della fede e dell'identità del crocifisso e del risorto che è costitutivo di questa esperienza, appunto. Cioè, riconoscere Gesù di Nazareth non è identificarlo grazie alle piaghe in cui si mette il dito. Non è solo essere riportati a ciò che è stato, ma nel loro perdono i discepoli percepiscono che l'avventura galilaica continua in loro ed è chiamata a continuare in tutti coloro che come loro accoglieranno il risorto. La salvezza, appunto, per loro. Consiste nel poter far loro adesso la storia e l'itinerario di Gesù, ricevere da lui il perdono e stare di nuovo con lui, seguirlo, continuare la sua missione, senza più essere separati da lui. E verificano nel loro andare a annunciare il Vangelo, nel loro riunirsi, che è attraverso Gesù che Dio accorda il perdono agli uomini. Avendo ricevuto il perdono di Gesù risorto, i discepoli vedono aprirsi davanti a loro una via nuova e diventano i testimoni della riconciliazione, che è un altro termine della salvezza, no? All'interno della vita della comunità, mediante il perdono interno, vedi il testo di Matteo 18, se tuo fratello commetterà una colpa, eccetera, e agli occhi degli altri, mediante l'annuncio della riconciliazione, del perdono di Dio. Il perdono di Cristo li fa nascere e li costituisce testimoni della riconciliazione. Pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. A coloro che perdonerete i peccati saranno perdonati. Noi dovremmo girare il mondo a perdonare gli uomini, così potremmo dire Cristo è risorto, capito? E perché non perdoniamo gli uomini che non crediamo che Cristo è risorto? E noi vorremmo la prova. Magari per farci sulla statuina e fare le processioni e far pagare qualcosa, magari. Allora il costituirsi del gruppo, ragazzi, si mette male. E devo dire tutto stasera, se no salta. Cioè, o accettiamo che io tra 2 volte, quando finisco, quando riasso, riate, vi faccio così. O se no devo cercare di... O vi do la... No, no, ma dai, ormai è fatta, anche se ci lasciamo stasera è fatta. No, però questo ve lo dico prima. Esperienza di essere riuniti di nuovo da lui, di essere perdonati, e poi tutta quella faccenda lì della parola. Si ricorda cosa ha detto, si comincia a fare delle raccolte di ciò che ha detto, di come è morto, no? Si unisce attorno alla parola e si continua allora a tornare sul senso della morte e in particolare sul senso che la sera prima di morire lui ha dato alla morte la sua vita, cioè l'Eucaristia. Allora la comunità testimoniale, l'esperienza di Pasqua, consiste appunto in una condivisione della parola e del pane, che diventa il luogo privilegiato dell'incontro col risorto. È il racconto di Emmaus, appunto, è evidente questo. E poi, vabbè, l'altro segno grande, grandissimo che viene percepito, che viene detto nelle 2 maniere, no? L'esperienza della Pentecoste, dove l'essere riuniti da Cristo e nell'incontro col risorto, che è il Galeto Takeras Filse, che quando si legge l'Epifania, parti, Medi, Elamiti, no? Cioè dove nella riunione che tutto il mondo conosciuto di allora, e nello stesso tempo da lì parte poi, dalla Pentecoste e dall'Ascensione, con cui inizia gli Atti degli Apostoli, parte il coraggio di una predicazione che va fino in fondo al mondo, che va alle genti. L'esperienza di essere riuniti, l'esperienza di essere perdonati, l'elaborazione della fede attraverso la memoria viva della parola dell'Eucaristia, che fa nascere tra l'altro insieme la scrittura e i sacramenti, sono gli elementi poi che costruiscono la fede nostra anche oggi, l'esperienza appunto di una comunione che è apertura a tutte le genti, questi sono gli elementi costitutivi dell'esperienza pasquale, no? Però questo vedremo, insomma, questo va completato con questa penetrazione che avviene nella fede e nella capacità che Dio ha di farci ascoltare chi era Gesù. Chi era Gesù allora se succede tutta sta roba qui, no? Chi è Gesù? E ovviamente chi è Gesù per Dio, e poi a un certo punto dite, allora Dio per Gesù chi è? C'è la Petazzo della Scagna, le Lembanda, e ai piedi, Yen Vu, Yen Du, Yen Tri, lì, poi tutte le rielaborazioni. Poi immaginate cos'è successo quando i cristiani che stavano facendo questa esperienza dovevano giustificare sta roba qui, dell'esperienza che andavano facendo di Gesù, prima ai loro amici giudei con cui sono stati uniti per un secolo, poi a un certo punto gli acciopai, perché sei diverse, no? Il dialogo con Trifone di San Giustino, che era un uomo della Samaria, di lingua greca, formato alla filosofia, convertito al cristianesimo e martire, grandioso Giustino, morto a Roma, nel 150 scrive due opuscoli stupendi, se avete occasione di leggerli capite come le girava la roba lì. Quando i cristiani hanno dovuto spiegare, ancora amichevolmente tra l'altro, ai giudei chi era per loro Cristo, e quindi rielaborare una cristologia alla luce della Bibbia, sui temi della sapienza, sui temi della profezia appunto, è il dialogo con Trifone, splendido dialogo tra cristiani e giudei, no? Dove i cristiani dicono ai giudei chi è per loro Gesù Cristo. E l'altra opera invece che è rivolta ai colti filosofi e letterari di Roma, che è l'Apologia del Cristianesimo, dove Giustino, appunto, che ha lingua greca, cultura filosofica, mette dentro la fede in Gesù nel casino delle divinità di Roma. Perché lì avevano delle divinità molto fiorenti, andare lì a contar su che il tuo profeta del Nazareth... lo vai a collocare addirittura nella preesistenza, in lui siamo salvati. Avete visto cosa è successo a Paolo a Atene, no? Dove Poirè, lui sta brillantissimo quando ha fatto il discorso che sono venuto in questa città, ho visto tutte tantissime divinità, addirittura avete tante divinità che avete messo una lapide persino al Dio ignoto. Non ci capiamo, perché appunto il mondo è una narrazione della divinità, no? Gli dèi si raccontano nel mondo, tutto giusto, interessante. Ma quando lui dice che per lui Dio è il crocifisso di Nazareth, chi l'hai diventi scemo? Ma perché io adesso dico queste cose qui? Perché siccome noi ci fermeremo alla testimonianza apostolica, vi dico appunto il processo che poi parte da qui e la grandezza di questi cristiani di portare una testimonianza così profonda, così coraggiosa e così intelligente di fronte al mondo intero, ai giudei e ai greci. Guardate che ha del prodigio sta roba qui. E però questo ci dà consolazione, perché in un periodo in cui abbiamo stufato l'Occidente, l'abbiamo dominato come cristiani, adesso ci sta sbattendo via e dice basta cristiani che ingannasi, no? E noi siamo costretti in qualche maniera a rinunciare a quest'idea che la nostra è una religione dominante della società, però vedi che siamo costretti a risalire al Vangelo e partire lì, magari fa su le comunità un po' più vive da quel che è adesso, e poi ripartire a parlare con i greci, a parlare, no? O no? Beh, anche perché poi quello che dobbiamo fare noi non è di cristianizzare il mondo, è di riconoscere il Vangelo per il mondo, questo sì. E quindi se succedesse che per difendere la nostra Chiesa, non guardiamo più il mondo con gli occhi evangelici, avremmo tradito il Vangelo. Perché è vero che il Signore ha curato i discepoli e pensava a quello che noi chiamiamo Chiesa, ma le mie amiche pensavano alla Chiesa come se no, terne. Anzi, quindi dobbiamo aver fiducia che magari il Signore, se cambiamo un po' la Chiesa, ci viene anche dietro. Vai, dai, aspettai appena che. Ok, comunque, ragazzi, teniamo la fede, capito? No, no, dai, viviamo. Io continuo a dire che siamo fortunati, dai. Ah, sì, di sicuro. Per esempio, io ho il mal di testa anche stasera. Comunque, siccome è venuto meno la nostra conversazione con Trifone, se avete qualcosa scrivetelo anche. Perché mi sa che sarà un po' difficile, perché sarebbe anche bello riprenderlo su Comunità Redona, sto percorso qui, ma mi sa che è un po' difficile. Perché se spari lì solo le curve di Formula 1 con la sfar rialzata, uno che lo legge non ha. Perché il bello di questa roba, secondo me, a parte che ci sono tante cose bellissime in questo incontro, nel senso che adesso in settimana poi siamo sbattuti tutti nelle cose della vita e quindi siamo anche messi, per esempio noi preti adesso ripiombiamo per tutta settimana tra incontri, telefonate, morti e così, con la fatica che la gente sta facendo per tenere in piedi la baracchina, che gliene frega di capire qual è la Bibbia, è la testimonianza del risorto, fregane, oh no, cioè devono cercare di cavarsela. Però il fatto di avere un'ora alla settimana in cui con un gruppo di persone rinfreschi gli occhi a capire che poi quella lì è la cosa che Dio guarda con tenerezza, capito? La fatica che ogni uomo fa per aggrapparsi a una fiducia nella vita. Questa è una bella cosa, o no? E l'altra, non mi ricordo più, l'altra cosa, perché è bello? È talmente bello che assomiglia perché. Comunque, va bene, dai. Se mi viene in mente la volta prossima ve lo dico. Il Signore vi conceda una notte serena. Ah, ho detto. Oh, mi è venuto in mente. Se io metto su Comunità Redona alcune cose così abbreviate, la povera persona che si azzardasse a leggerle, magari Agatreco su non regge, cioè tac, no. Invece il bello nostro è che possiamo passare alcune ore buttando dentro le cose, ritornando, recuperando e poi avendo la fiducia che di la sbarre foma, quello lì non mi vuol male, mi capisce un po', capito? Perché se devi sempre. Una delle cose che mi impressiona nel Vangelo è che il Signore, poverino, parla sempre sotto tiro di qualcuno che lo sta giudicando, anche le bretone. No, capita anche a noi quando predichiamo, perché mi figuro che Arguia le sé. Però dopo cerco di pensare a due o tre persone che dicono: quello lì mi ascolta benevolmente, allora andò, no? Perché è brutto se tu devi pensare, se devi parlare di fronte a un'ostilità. Quindi questo momento della catechesi è bello perché dai, ce lo dedichiamo, diciamo dai, lasciamoci andare un po', eh? Signore, vi conceda una notte serena, un riposo tranquillo.